Solo abbi fede. Dio benedica quanti avrete modo di ascoltare questa registrazione. Vogliamo, prima di leggere la parola di Dio in quest'oggi, alzare e ringraziare il nostro Signore alzando le nostre mani e chiedendo l'intervento del suo Spirito. Signore, ti chiediamo, Padre, di benedire questa riunione, Signore Dio, che attraverso l'etere possa essere veramente un tocco potente per le anime che ascolteranno. Noi confidiamo in te, Signore. Tu sei il nostro sommo pastore, Signore Dio, e ti preghiamo di benedire questa riunione nel nome di Gesù Cristo, il nostro amato Re. Amen. Vogliamo leggere qualcosa dalle Sacre Scritture nell'Evangelo di San Luca, capitolo 10, dal verso 38. Oggi parleremo di due donne, e sappiamo che le due donne simboleggiano anche due chiese, e mi riferisco a Marta e Maria. Leggiamo dalle Sacre Scritture, da Luca capitolo 10, dal verso 38 al 42. Il Signore Gesù Cristo sia lodato. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un castello ed una certa donna chiamata per nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale ancora postasi, a sedere ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Ma Marta era occupata intorno a molti servigi. Ed ella venne e disse: Signore, non ti cale egli che la mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille adunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu sei sollecita e ti travagli intorno a molte cose. Ora d'una sola cosa fa bisogno. Ma Maria ha scelto la buona parte, la quale non le sarà tolta. Vogliamo dire amen. Accomodatevi, gloria al Signore. Ringraziamo il Signore. In questo giorno, come già ho detto nell'introduzione, abbiamo una figura importante in cui vi sono due donne. Queste due donne sappiamo che hanno anche un simbolo profondo nella scrittura. La figura della donna abbiamo molte volte visto che simboleggia proprio la figura della Chiesa. Ora, quello che voglio dirvi all'inizio di questa predicazione è farvi notare che qui ci dice che la persona che aprì la porta a Gesù e l'accolse dentro quel luogo era proprio Marta. Marta e Maria, oggi noi non parleremo di quando Lazzaro stiede male e morì, non è il tema di oggi, magari in un'altra predicazione parleremo come il Signore lo riportò alla vita, ma voglio soffermarmi sul fatto che Marta e Maria erano comunque sia dei credenti e avevano accolto in casa loro Gesù, avevano accolto, se oggi vogliamo metterlo ai nostri giorni in un'applicazione diretta, avevano accolto il messaggero dell'epoca e la parola dell'epoca in quella casa. Ma ciascuno di loro aveva un approccio diverso. E il tema di quest'oggi è proprio quale approccio abbiamo noi col messaggio e il messaggero della nostra epoca. Ancor di più in questo caso perché Gesù, lo sposo che viene nella nostra casa. Spesso si descrive Marta come una donna che magari sembra quasi una pagana, sembra quasi una donna esterna al movimento di Cristo, ma questo è sbagliato, perché Marta fu proprio lei ad accogliere Gesù in casa sua, sicuramente con il benestare anche di Maria. E allora come abbiamo approcciato noi nella nostra vita con questo Gesù? Perché sappiamo che la parola è Gesù. E un'altra cosa che voglio sottolineare, Marta non era sterile dal punto di vista di attività all'interno di quella che era la Chiesa. Era una persona che lavorava, stava servendo, come vedremo adesso il profeta ce lo dice in alcuni trafiletti, stava preparando per Gesù. Quindi notiamo che è figura di una Chiesa attiva, di una Chiesa che lavora per portare avanti che cosa? Il sociale, per portare avanti la religione. Ma quello che invece oggi dobbiamo notare alla luce della figura di Maria è che Marta aveva perso e tralasciato la parte primaria. La parte primaria, l'adorazione e stare lì ai piedi del Signore, ai piedi della parola. Come noi abbiamo approcciato con Cristo nella nostra vita? E questa è la domanda di questo messaggio. Come noi stiamo approcciando? Quante volte ci è capitato di incontrare cari fratelli o care sorelle che ci hanno detto: ah, da tanti anni che io servo il Signore. Oggi io vi potrei dire: oh fratelli, a 24 anni che predico la parola di Dio. Ma capite, conterebbe ben poco, anche se è una cosa meravigliosa, se io non ho totalmente data la mia vita alla parte migliore, a Cristo. Ricordiamo che Nicodemo era un dottore della parola, ma doveva rinascere di acqua e di spirito. Ora questo lo possiamo incontrare nell'ambito denominazionale, che non c'è una nuova nascita, ma anche nel nostro ambito può magari succedere che noi abbiamo fatto un grande cammino con Gesù, ci siamo disposti come la stessa Marta per fare qualcosa, per servire Dio con tutto il nostro cuore, mettendocela tutta, ma abbiamo perso quello di cui Pietro stesso ebbe di bisogno. Quando tu sarai convertito, allora confermerai i tuoi fratelli. Noi abbiamo di bisogno questo, come spesso mi avete sentito dire, noi abbiamo bisogno di un ravvedimento giornaliero, perché abbiamo bisogno ogni giorno di ripartire da zero e capire magari dove nella nostra vita c'è qualcosa che dobbiamo migliorare. E allora oggi, attraverso questo messaggio, credo che ognuno di noi, a cominciare da me, vogliamo partire sì dall'aprire la porta del nostro cuore, ma ripartire proprio dai piedi del Signore. Vedete oggi come il mondo è pieno di scuole bibliche, di locali di culto meravigliosi, bellissimi, attività sociali, aiuto per i poveri, aiuto nella diffusione dell'Evangelo. Io non sto dicendo che questo sia negativo, però come dice il profeta, fratelli e sorelle e amici che mi state ascoltando, noi abbiamo posto troppo mente nelle strutture, nel cercare di portare una struttura terrena, quando l'ordine del Signore era di predicare questo Evangelo ad ogni creatura, dimostrando la parola di Dio. E noi abbiamo bisogno di questa dimostrazione. Vedete, noi possiamo vedere una sorella, un fratello che sono sempre attivi, che vogliono fare qualcosa per il Signore, ma non conosciamo il loro cuore, perché il cuore dell'uomo lo conosce Dio solo. Prima Samuele capitolo 16 verso 7, anche Samuele il profeta non aveva riconosciuto, non aveva avuto rivelazione che c'era un altro giovane, Davide, che doveva essere lui l'unto del Signore, e nell'apparenza di quel suo fratello stava per ungere, per portare avanti che cosa? quel ministero. Ma il Signore gli disse, prima Samuele 16:7, ma il Signore disse a Samuele: non riguardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho lasciato indietro, con ciò sia che il Signore non riguardi a ciò che l'uomo riguarda, perché l'uomo riguarda ciò che è davanti agli occhi, ma il Signore riguarda al cuore. Entriamo nella scena di quella casa e vediamo Marta che sta facendo qualcosa di meraviglioso, sta preparando il meglio per Gesù. E vediamo una Maria invece messa lì ai suoi piedi, in adorazione, in ascolto. Ecco, il Signore gli disse quando Marta venne: sapete, io sono cresciuto da bambina e conosco le cosiddette tirate delle orecchie dei diaconi, quando magari si era in disordine, quando magari si parlava in chiesa o quando magari stavi facendo qualcosa di disordinato. Parlo di noi bambini, anche se gli adulti alle volte lo fanno. Veniva il diacono e ti chiamava subito: mettiti in ordine davanti alla presenza del Signore, c'è la predicazione. E così noi vediamo questa Marta che viene e dice: Signore, richiama Maria, che anziché aiutarmi per quello che serve. Sappiamo bene che tra gli ebrei l'ospitalità è qualcosa sacra, quindi era conforme quello che stava dicendo Marta, ma Gesù stava guardando al cuore. Gli mancava questo, e così siamo noi. Se noi vediamo un predicatore, già partiamo dal principio, quell'uomo è un predicatore, sta lavorando per il Signore. Vediamo un diacono, vediamo, oh, lui è, e il rispetto ci sta. Ma ricordiamoci che Dio ci insegna in questa storia che il cuore, nella presenza di Dio, nel mangiare la parola, nello stare in adorazione, nello stare in preghiera, ed è questo che voglio focalizzare. Molte persone hanno tralasciato la propria comunione tra loro e Dio, che è la prima cosa che dobbiamo ricercare. Prima io di predicare devo cercare la comunione in Dio, perché cosa potrei predicare se non ho una comunione con lo sposo celeste? Come posso parlare di un matrimonio se lo sono sposato esteriormente con Dio? Ma se sono in intima comunione con lo Spirito Santo, egli scenderà e guiderà e manifesterà la sua parola. È chiaro? E così vediamo queste due donne, queste due chiese, ci fa pensare, possiamo prendere dei simboli, all'avveduta e alla disavveduta. L'avveduta riesce, come abbiamo molte volte predicato, ad arrivare a quell'olio, ad arrivare nella nostra epoca all'adozione, arriva a quella comunione intensa. La disavveduta lo ha mancato in qualcosa, e noi non ce lo possiamo permettere di mancare il Signore in qualche parte. Vedete, c'è da notare che questi sono i simboli più alti, perché sappiamo che Marta e Maria comunque sia sono stati famiglia di Gesù, sono parte della Chiesa. Ma se andiamo a un simbolo peggiore, cominceremo a vedere la differenza tra la sposa e le denominazioni pervertite che hanno deviato la volontà di Dio. Prendiamo Matteo capitolo 23 verso 27. Guardate Gesù cosa denunziava: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perciò che voi siete simili ai sepolcri scialbati, significa imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni d'ossami di morte e d'ogni bruttura. Vedete, questa è la condizione di oggi, perché se vogliamo applicarla ai nostri giorni basta prendere Apocalisse capitolo 3 dal verso 14 al verso 22 e vedremo quella tiepidezza. Eppure, vedete, sto dando un simbolo estremo, nello stesso tempo si ha la presunzione di avere la chiesa più bella, la chiesa più grande, i servizi più grandi, i servizi verso il pubblico, verso il sociale più elevati, ma se manchiamo la parola della nostra epoca, se manchiamo la nostra personale comunione, abbiamo mancato tutto il progetto di Dio. La scrittura dice: dove due o tre sono adunati col Signore. Perché pure 2 milioni, 3 milioni possono essere radunati, ma senza Dio. Ecco cosa fa la differenza: la comunione che quei due e tre instaurano con lo sposo. Apocalisse 3, 14 fino al 22, l'ho letto molte volte, ma è solo per dare un modello dei nostri giorni negativo in cui si sta vivendo a livello denominazionale. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il fedele, testimone e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così perciò che tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Perciò che tu dici: io sono ricco e sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quel calamitoso e miserabile, povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco, a ciò che tu arricchisca, e dei vestimenti bianchi, a ciò che tu sii vestito e non apparisca la vergogna della tua nudità, e d'ungere con un collirio gli occhi tuoi, a ciò che tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che io amo, abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò a lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince io donerò di sedere meco nel trono mio, siccome io ancora ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio nel suo trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E allora dico: a quanti mi state ascoltando? Perché comunque sia, in questo messaggio cerco anche di raggiungere quelle anime che devono essere evangelizzate. No, fermati un attimo, fratello Piero, ma tu stai dicendo che io dovrei essere evangelizzato? Sto frequentando una chiesa denominazionale, la mia chiesa è la chiesa più grande della nostra città o magari della nostra Italia. Caro amico, non è questo che fa la differenza, perché proprio qui il rimprovero del Signore nell'epoca di Laodicea: si è pensato che spiritualità significa il più grande, il più bel locale, si è pensato che la spiritualità sia un uomo che sappia parlare bene. Io ti posso dire che il mio stesso parlare servirebbe a nulla se non c'è l'unzione e l'ispirazione dello Spirito Santo. E allora concentriamoci, perché, come dice spesso il profeta, le prostitute quando andranno a giudizio non si meraviglieranno, i ladroni non si meraviglieranno, ma quelli che si meraviglieranno saranno i religiosi, perché loro pensavano di avere la salvezza. E oggi magari ti sembra difficile sentir dire al predicatore che un evangelico si deve convertire. Ebbene, io ti posso dire che io stesso ogni giorno converto la mia vita a Dio, perché scopro nuove cose da allineare della mia vita. Quindi non sto facendo un discorso mirando o mettendo il dito verso di te, ma sto cercando di dire che magari tu hai posto la tua fede nel servizio di Marta, pensando perché tu sei una croce rossina portando l'Evangelo, o qualcun altro dice: oh, io sono uno che dà aiuto perché faccio chissà che cosa. Noi siamo niente, Gesù ci dice: senza di me non potete fare nulla. Ma non saremo salvati per le nostre capacità. Ma quegli uomini, lo incontreremo adesso nel messaggio, erano delle persone che avevano capito di essere una frana, di essere un fallimento. Io sono una frana, io sono un fallimento, ma se lo Spirito Santo entra, io canto come David, io lodo come David, io salto come David, come dice quel canto, io posso fare ogni cosa. Ma quando Piero muore, e se Piero non muore come vecchia creatura, non può venire la nuova creatura. Ecco perché questo ci devi aiutare. O dirai tu: ma fratello Piero, un attimo, io ho parlato lingue, lo Spirito Santo è venuto su di me, io ho profetizzato. Oh sì, fratello, anch'io quando ero bambino ho ricevuto quell'ondata di Spirito Santo, ma quel medesimo Spirito mi giudicherà se io non ho la nuova nascita, se io non sono adottato in quest'epoca così elevata. E Matteo capitolo 7 dal verso 19 al 23: ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte potenti operazioni? Ma io allora protesterò loro: io non vi conobbi giammai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. E allora sono alla conclusione. Voi sapete che per mia abitudine, deontologia predicativa, prima vi trasmetto i versi della parola di Dio e poi vi leggo qualcosa del messaggio. Ma prima di arrivare a questo, voglio dirvi questo, che Caino presentò un'offerta dove c'erano le primizie della terra. Era il più bellissimo altare che ci poteva essere. Invece quello di Abele era un altare cruento. Immaginatevi il sangue che scorreva. Ecco, fratelli e sorelle, per dirvi che in quell'altare di Abele, che sembrava cruento, quel luogo dell'alto solaio, che sembrava il luogo più sciabo di tutta Gerusalemme, non era bello come il Tempio, ma fu il luogo dove scese lo Spirito Santo. Ed Abele lo ebbe per rivelazione di fare quel sacrificio. E Dio guardò, diede la rivelazione e il sentimento fu accettato. In Caino no. Ma potremmo andare ancora avanti e trovare il pubblicano e il fariseo. Ma sapete quanto era consacrato a Dio? Digiunava, dava la decima. Era un uomo attivo in tal senso. Ma quel... il fariseo era attivo in questo, dava la decima, era consacrato, ma il pubblicano, fratelli e sorelle, era un peccatore. Si mise dietro un pilastro e, oh Dio, abbi pietà di me, misero peccatore. E Dio gradì quel ravvedimento. Oggi abbiamo bisogno di ritornare a quel ravvedimento, non a sentirci perfetti, perché almeno personalmente vi posso dire che sono imperfetto, ma conosco colui che è perfetto, l'agnello di Dio che vogliamo applaudire, benedire, alleluia, gloria a Dio. In un'altra occasione troviamo una donna, fratelli e sorelle, era una donna peccatrice, era una donna che era venuta meno. È un uomo che invece era un fariseo, e parliamo di Simone. Vedete la differenza? Come nella storia del pubblicano e del fariseo, non è errato il fatto che il fariseo si consacrasse, non è errato che Simone era consacrato a Dio, ma lo mancarono in modo particolare nel sentimento, e Dio gradì quella peccatrice ravveduta come gradì quel pubblicano. Così, fratelli e sorelle, la chiave è il nostro sentimento. Libro dei Proverbi: figlio mio, dammi il tuo cuore, prendi piacere nelle mie vie. Voglio leggere alla conclusione alcune parti del messaggio, così andremo alla conclusione. Qual è l'attrazione sul monte del 65, dal trafiletto 32 al 36, dove il profeta mette in risalto proprio l'aspetto anche dei nostri giorni, perché ci fu un gruppo che rigettò il messaggio e il messaggero del suo tempo. Mi riferisco a Gesù, che è il nostro Salvatore, e così si ripete, ma ci fu chi pure accettò questo messaggio. Ascoltiamo cosa ci dice il messaggio. La gente di quel giorno là, quel che essi chiamavano in quel giorno una migliore classe religiosa del popolo, lo odiava. Le chiese di quel giorno lo odiavano e lo condannavano pubblicamente, e condannavano pubblicamente tutti quelli che lo ascoltavano. E se essi andavano ad assistere alle sue campagne, erano immediatamente scomunicati dall'associazione della chiesa. Non c'è da meravigliarsi che la scrittura abbia detto: egli è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Quelli che avrebbero dovuto amarlo, quelli che avrebbero dovuto essere per lui, erano suoi nemici accaniti, i più accaniti. Ed egli aveva composto il suo gruppetto da un gruppetto di gente povera, pescatori, esattori di tasse, incolti. La Bibbia ha detto che alcuni di loro erano pure ignoranti, incolti, alcuni non sapevano nemmeno firmare il proprio nome. Egli non andò mai nelle chiese per prendere il suo popolo e non si accordò mai con nessuno dei leader della chiesa, e oltre a questo egli seguiva lo stesso corso d'un profeta. Egli condannava tutto quel che essi facevano, come avevano fatto quelli prima di lui, perché essi furono una parte della parola, ed egli era la parola nella sua pienezza. Ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato o che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio, ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse, essi ignorano la critica dell'incredulo, essi non hanno nessuna discussione con loro, hanno una cosa da fare, cioè credere e ricevere ogni piccola parte d'esso che possono, assorbendolo come Maria che sedeva ai piedi di Gesù.
e Marta gli stava preparando il pranzo e Gesù le disse: ma Marta, tu sei così affaccendata nelle cose della vita, però Maria ha ricercato le cose migliori, vedete, le cose della vita eterna. Ora, cari nella grazia, prima di andare alla conclusione leggerò un'altra parte del messaggio che abbiamo ascoltato tra l'altro nel culto di domenica. Voglio farvi notare una cosa, che noi molte volte siamo impelagati nelle cose di questa vita, come dice il profeta. Magari noi non ci siamo così riversati nella fede in questo messaggio, nel cammino con Cristo, a tal punto di vivere più legati e ramificati alle cose di questa vita anziché alle cose del regno di Dio. Ma vedete, Abramo stesso era alla ricerca di quella città le cui fondamenta sono eterne. Noi siamo pellegrini, noi non siamo qui per ramificarci in questa terra, e allora non dobbiamo essere riversati, dipendenti dalle cose di questa terra, ma dobbiamo essere come Maria, fiduciosi e riversati più alle cose del regno dei cieli. Quante volte ci è capitato negli anni sentire gli appelli dei fratelli: io sono pronto a morire per questo Evangelo, io se verrà che mi ridurrò chissà come continuerò. E poi abbiamo visto i fratelli ritornare al mondo alla prima prova, fratelli e sorelle, o addirittura abbandonare quindi la fede, o magari diventare peggio che i mondani. Allora la realtà è quella che ci dice la scrittura: sii fedele infine alla fine ed io ti darò la corona della vita. E anche se siamo provati, anche se siamo provati, come dice la scrittura, come l'oro prezioso che viene lavorato fino a che lo sposo celeste possa rispecchiarsi in esso, noi sappiamo che Dio si prenderà cura da noi. Vogliamo leggere Il tempo e il segno dell'unione del 18 agosto del 63, tra Filetto il 113 e il 114. Ma la chiesa, la sposa, è unita tramite un Dio, sotto uno spirito, lo spirito di Dio, in una santa unione di Dio, per essere una santa sposa per Dio. È giusto, tutti insieme, l'unità del corpo. Il corpo aspetta come una sposa, come è la sposa, come ci chiamano la sposa, perché il tempo dell'unione della sposa, la Chiesa si sta così unendo, dovrebbe creare un tale amore fra di noi che potremmo appena stare lontani l'un dall'altro. È giusto, noi proprio non dovete supplicare le persone di pregare, non dovete supplicare di adorare Dio, non dovete supplicare di fare ciò che è giusto. Loro sono proprio così innamorati di Lui al punto che non c'è altro. Che ne pensate di una ragazzina, una damigella molto carina, che sta per sposare qualche bel giovane, uomo di cui è così follemente innamorata, significa più che la sua stessa vita per lei, e lei sa subito che si sposeranno, e mentre si avvicina quel giorno del matrimonio, quella piccolina, vi dico, lei sta del tutto gironzolando, vedete, sta proprio preparando ogni cosa, si arrende completamente a Lui, è giusto, ogni cosa che piace a Lui, ecco proprio che cosa vuole fare. Ebbene, ciò dovrebbe essere in quella maniera con la Chiesa oggi, che la nostra vita dovrebbe essere così nascosta in Dio attraverso Cristo, suggellata là dentro dallo Spirito Santo. Oggi, ma non oggi, io lo vedo questo fenomeno da anni, quasi bisognerebbe supplicare la gente ad andare in chiesa, quasi bisognerebbe supplicare la gente alla preghiera, all'ascolto della parola. Intanto la sposa diventa uno con lo sposo perché mangia la sua carne, si uniscono, il corpo che si unisce, come nel naturale due persone che si uniscono diventano una stessa carne, vero fratelli e sorelle? È così, quando noi ci uniamo alla parola di Dio che è la carne di Gesù Cristo, noi diventiamo uno. Se subentra l'adulterio è un'interruzione nel rapporto terreno, noi lo sappiamo, ma se entra il diavolo con un pensiero strano diventa un'interruzione. E come la coppia non ha più l'armonia, così la coppia spirituale, Cristo e la sua sposa, non riescono ad avere l'armonia. Ma oggi, per grazia di Dio, noi stiamo vedendo qui sentiamo parlare di una ragazzetta, e oggi come quel pubblicano, oggi come quella donna adultera, ciascuno può andare davanti a Dio per cercare la misericordia, perché ancora oggi è giorno di grazia, e così ristabilire quel rapporto con Cristo il nostro Re, e allora tu avrai di nuovo quella gioia che stai ricercando, e in quella gioia, ritornando a quella parola divina, come dice il profeta, con la restaurazione della parola segue la restaurazione dello Spirito Santo. Allora non ci sarà di bisogno di qualcuno che ti dice: andiamo a pregare il Signore, andiamo ad adorare il Signore, cantiamo un canto al Signore, andiamo nella casa del Signore. Allora tu salirai, perché dirai nel tuo cuore: io ho bisogno di stare ai piedi del Signore, io ho bisogno di stare con la parola di Dio, io ho bisogno di realizzare quanto è buono e piacevole che i fratelli dimorano insieme nell'unità. Vogliamo oggi alzarci in piedi e ringraziare il Signore e dirti grazie, Padre, per questo messaggio. Ti voglio pregare in questo momento di toccare quanti ascolteranno questa registrazione e di operare nei loro cuori, Signore, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito Santo, per uscire fuori dai sistemi di Babilonia, perché sappiamo, come dice Apocalisse 17, che c'è una madre meretrice e delle figlie prostitute che si dichiarano di avere ognuno di loro una chiesa che possa essere anche evangelica. Non mi importa di quale sistema denominazionale si possa nominare, ma noi sappiamo che Dio ha una sola sposa fedele a un solo libro, che è la parola del Signore, e attraverso questo libro noi andremo al nostro sposo. Così resta con noi nel nome di Gesù Cristo, il Santo di Israele, che applaudiamo. Amen. Dio sia lodato. Alleluia.
Amore grande, profondo e sublime.
Nel nome di Gesù Cristo, il nostro amato Re, che applaudiamo. Amen. Io vi benedico.